sarebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Buongiorno e bentrovati da Stefano Leszczynski per questo approfondimento con Radio Vaticana Italia. Silvia Giovanrosa e Patrizio Ciprari ci seguono dall'altra parte del vetro, rispettivamente per la regia e per la parte tecnica. In apertura del nostro programma di oggi parliamo di quella che è la giornata mondiale dell'acqua, che si è celebrata per l'appunto la giornata odierna e che ieri è stata ricordata anche da Papa Francesco dopo la preghiera dell'Angelus. Sentiamolo subito dalla regia.
Ricorre la giornata mondiale dell'acqua, che ci invita a riflettere sul valore di questo meraviglioso e insostituibile dono di Dio. Per noi credenti, sorella acqua non è una merce, è un simbolo universale ed è fonte di vita e salute. Troppi fratelli, tanti fratelli e sorelle, hanno accesso a poca acqua e magari inquinata. È necessario assicurare a tutti acqua potabile e servizi igienici. Ringrazio, incoraggio quanti con diverse professionalità e responsabilità lavorano per questo scopo così importante. E penso, per esempio, all'Università dell'Acqua, nella mia patria, a coloro che lavorano per portarla avanti e per far capire l'importanza dell'acqua.
Avete sentito Papa Francesco ieri, dopo la preghiera dell'Angelus, ha voluto ricordare quella che è la giornata che si celebra oggi, il cui slogan è valorizzare l'acqua, e questo lo slogan che è stato scelto dalle Nazioni Unite per la giornata di quest'anno. Sentivate a proposito del numero delle persone, tante persone non hanno accesso all'acqua. Bene, si calcola che quasi 2 miliardi di persone siano in paesi sottoposti a stress idrico, che 4 miliardi di persone vivano in aree caratterizzate da grave scarsità di acqua per almeno un mese all'anno e un miliardo e mezzo di persone affrontano scarsità d'acqua economica, cioè l'acqua c'è ma mancano le infrastrutture. A proposito di infrastrutture, circa il 30%, il 30% delle principali falde acquifere sono in stato di perimento, e poi per quanto riguarda le infrastrutture abbiamo una dispersione altissima, soprattutto in Italia, dove altissimo è anche il consumo pro capita. Ma di tutto questo parleremo adesso con i nostri ospiti, che vi presento immediatamente. Sono Dario Traverso, che è il CEO di Genius Water, che è una azienda veneta specializzata in impianti di desalinizzazione alimentati ad energia solare. Ben trovato, Dario Traverso, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie per l'opportunità.
Saluto. Sì, voglio salutare anche in collegamento telefonico Delfina Bertoletto, responsabile delle relazioni istituzionali dell'Agenzia Spaziale Europea, perché la ricerca spaziale, soprattutto in questo periodo, ci ha abituato insomma all'idea che si possa cercare, o che una delle missioni sia quella di cercare anche acqua altrove. Ben trovata, grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti, grazie a voi.
Tra l'altro, ospitarla oggi con il suo nome è veramente la ciliegina sulla torta. E siamo in attesa anche di collegarci, ma l'avremo tra pochi minuti, con Pierluigi Sassi, che è presidente di Earth Day Italia. Io vi ricordo tra l'altro che è in trasmissione, proprio mentre stiamo andando in onda, il Digital Talk, Dare Valore all'Acqua. Potete ovviamente seguirlo internet lo trovate facilmente. Iniziamo subito con appunto una nota di attualità relativa allo spazio. Sulla Terra siamo parecchio spreconi in materia di acqua. Cosa ci fa pensare che la ricerca spaziale possa aiutarci nell'affrontare le emergenze idriche del pianeta?
Questa è una bella domanda, perché diciamo che la tecnologia spaziale sta già facendo moltissimo per aiutare tutti i problemi che ovviamente anche il global change sta creando alla gestione e all'utilizzo dell'acqua sulla Terra. Molto lo spazio sta facendo per l'acqua sulla Terra, oltre che per la Luna e per Marte, come dicevo. Basti pensare innanzitutto ai sistemi di osservazione della Terra, che ormai sono uno degli strumenti fondamentali con cui anche tutto il continente africano sta, grazie insomma all'aiuto delle Nazioni Unite e di numerose organizzazioni spaziali internazionali, sta utilizzando per monitorare prima di tutto i flussi d'acqua, i bacini, le falde acquifere, i livelli di acqua, soprattutto a livello globale, perché questi sono percorsi naturali che ovviamente attraversano le frontiere, e quindi lo spazio dà questo strumento unico per poter fare questi monitoraggi. E poi guardi, in realtà abbiamo anche delle tecnologie proprio pratiche ed operative, perché se lei pensa che l'acqua è un bene preziosissimo per la vita dell'uomo, anche sulla Stazione Spaziale Internazionale, si può immaginare quanto sia costoso trasportare l'acqua lì. Lì l'acqua viene riciclata per oltre l'80%, e questi stessi sistemi noi li stiamo utilizzando in molti paesi, soprattutto dell'Africa subsahariana, per rendere disponibile una risorsa che altrimenti queste popolazioni non avrebbero completamente.
Quanto è complicato realizzare degli impianti o delle tecnologie che permettano questo tipo di recupero dell'acqua?
Non è particolarmente complicato, perché se lei immagina che sono tecnologie testate in ambienti ostili quali lo spazio stesso, lo spin-off, come viene chiamato, diciamo, l'adattamento alle condizioni terrestri di utilizzo di queste tecnologie è di ordine di grandezza, di maggior facilità. Sono sistemi tra l'altro che consentono il controllo della qualità dell'acqua, è una tecnologia che ha dei requisiti di qualità e di prestazione, di performanza massima, perché deve performare nello spazio, quindi poi non ha una particolare completazione una particolare complicazione di riadeguamento per l'utilizzo sulla Terra.
Senta, io prima di chiamare in causa proprio su questi punti Dario Traverso, volevo farle ancora una domanda, perché ho letto che secondo degli studi dell'UNESCO assicurare l'accesso all'acqua a tutti gli abitanti delle 140 nazioni a più basso reddito nel mondo costerebbe 114 miliardi di dollari all'anno. Questa è ovviamente una stima, ma perché parlare di soldi? Perché quello che spaventa molto, anche adesso che i privati sono coinvolti un po' nella conquista dello spazio, è che la corsa eventualmente all'acqua spaziale possa diventare un business e trasformare l'acqua in una risorsa pregiata ancora più di quanto non lo sia, ma anche da un punto di vista finanziario. Qual è il contributo che le agenzie spaziali invece istituzionali possono dare affinché questo non avvenga?
Guardi, questa è una bella domanda, è la domanda del momento, perché come le sa abbiamo riavviato le missioni di esplorazione e di espansione dell'uomo, con il primo target che sarà la Luna, e tutti siamo alla ricerca dell'acqua. Abbiamo trovato laghi di acqua ghiacciata, laghi di acqua nel sottosuolo di Marte, tra l'altro una ricerca tutta italiana con i bravissimi ricercatori di Roma 3 e di INAF, oltre che di ASI. Abbiamo trovato l'acqua sulla Luna. L'acqua è fondamentale nelle missioni di esplorazione spaziale da due punti di vista. Uno, ovviamente, per il sostentamento delle colonie umane o degli insediamenti orbitanti o di superficie che uno voglia realizzare su questi pianeti, e due, perché è costituita dai due elementi fondamentali, ossigeno e idrogeno, con cui si producono i propellenti per il trasporto spaziale. Quindi l'idea è che andando a produrre i sistemi di trasporto spaziale sui pianeti, l'uomo si può allontanare ulteriormente, no? dal suo ambito planetario, e quindi diciamo è partita effettivamente una corsa all'acqua. Ci sono i trattati spaziali internazionali degli anni 60 che ci garantiscono che corpi celesti non possono essere appropriati, non possono essere oggetto di appropriazione di sovranità. Però oggi gli attori sono privati, non sono più governativi, come giustamente dice lei, e non è ancora molto chiaro come questa nuova situazione possa essere poi effettivamente gestita. Ci sono dei principi di comportamento responsabile, ci sono dei principi che si stanno cercando di affermare soprattutto con il grande lavoro del Comitato per l'uso pacifico dello spazio extraatmosferico delle Nazioni Unite.
Però possiamo dire insomma che è un diritto un po' in evoluzione.
Si sta rinascendo l'esigenza forte di definire un contesto un po' più approfondito di norme, anche solo di buonsenso e di adesione volontaria per gestire questo, che è un fatto del tutto nuovo, le dico.
Sì, decisamente. Grazie davvero, Delfina Bertoletto. Resti ancora con noi in collegamento, se può. Dario Traverso, CEO di Genius Water. Abbiamo sentito il riutilizzo, le tecniche e le tecnologie per riutilizzare l'acqua nello spazio. Sappiamo tra l'altro che sul pianeta l'acqua dolce, per così dire, è piuttosto limitata rispetto a quella che è la vastità dell'acqua che ricopre il pianeta Terra, ma c'è la possibilità di usare e di trovare il modo di utilizzare anche l'acqua del mare, ed è proprio su questo che voi vi siete concentrati.
Assolutamente sì, e diciamo che Genius Water è innanzitutto una startup innovativa che è stata costituita recentemente nel 2018, però trae appunto il beneficio di 40 anni di esperienza nel settore del solare fotovoltaico di mio padre in specifico. Ed è proprio grazie a questa esperienza che abbiamo voluto sviluppare una tecnologia che potesse quantomeno contribuire alla risoluzione di un problema che oggi, lei ha detto i numeri prima, è un problema veramente che colpisce la popolazione globale e anzi è destinato addirittura ad essere ancora più grave negli anni futuri. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo voluto realizzare questo sistema che potesse purificare e dissalare l'acqua, ma che fosse sostanzialmente totalmente sostenibile, ovvero alimentato al 100% da energia solare, senza l'uso di batterie e in modo che funzionasse in maniera totalmente automatica, autonoma.
Quindi senza avere impatti sull'ambiente. Senta, io leggo che è possibile realizzare degli impianti che producano tra i 5 e i 1000 metri cubi al giorno di acqua dolce. Quanti sono 1000 metri cubi di acqua dolce?
Consideri che un metro cubo sono appunto 1000 litri di acqua, quindi sono quantità veramente importanti. Chiaro che appunto poi a seconda dell'utilizzo ne servono moltissimi, quindi si parla di milioni di litri.
Avete già trovato un'applicazione per questa vostra tecnologia?
Assolutamente sì, ovvero noi attualmente abbiamo una sede, una succursale a Capo Verde, dove come in tanti altri paesi dell'Africa il problema è enorme, e assolutamente abbiamo realizzato anche già un impianto che sta proprio operando in questi giorni, che dà acqua all'agricoltura, quindi 75.000 litri giorno di acqua pulita per l'agricoltura e anche per una comunità rurale a 3 km di distanza, in quel caso appunto potabile.
Fantastico. Io voglio salutare anche Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia, che adesso è in collegamento con noi. Ben trovato, grazie.
Grazie a voi e ai vostri ascoltatori.
Senta, io innanzitutto vorrei chiedere come si può fare per collegarsi e seguire il vostro Digital Talk, che proseguirà ben oltre la durata di questa trasmissione, con il titolo Dare valore all'acqua.
Diciamo oggi alle 17, anche con la consulenza scientifica di Genius Water e con gli interventi dell'Agenzia Spaziale Italiana, ma con tantissimi interlocutori anche del nuovo Ministero della Transizione Economica, ci collegheremo con un digital talk, quindi con una bella chiacchierata online, ma anche divertente, con Max Paiella che ci aiuterà ad affrontare con la giusta serietà, ma anche con un certo tono di allegrezza, un tema importantissimo. Lo faremo sul portale di Earth Day, quindi su earthday.it, ma anche sarà sul portale dell'ANSA Ambiente e sarà quindi possibile vederlo come si vede un qualunque spettacolo in televisione, sapendo però anche di poter partecipare attivamente mandando mail o facendo domande. È un evento anche interattivo. è una giornata questa che naturalmente solleva uno dei temi fondamentali dello sviluppo sostenibile nel mondo. È dal 1992, quando c'è stato il primo grande summit per la Terra, che questo tema è entrato nell'agenda delle Nazioni Unite. La giornata fu istituita, la giornata mondiale dell'acqua fu istituita proprio un anno dopo come frutto di quei lavori, e da allora si affronta questo tema da almeno cinque grandi prospettive che ne tracciano i contorni veramente sociali, ambientali, ma anche spirituali, anche diciamo culturali, perché l'acqua dobbiamo ricordare che è un aspetto che pervade completamente lo sviluppo integrale dell'uomo, quindi è una parte essenziale della nostra stessa vita. Quindi bisogna pensare da una parte a tenerla pulita, a non contaminare la fonte e l'intero ciclo dell'acqua, dall'altra bisogna pensare a quanto diciamo le infrastrutture debbano essere rispettose di questo ciclo. Pensate che noi perdiamo quasi il 40% dell'acqua disponibile per la vetustà, per l'obsolescenza dei nostri impianti di distribuzione dell'acqua. Sì. Poi c'è un tema fondamentale che è quello dei servizi idrici. Ci sono miliardi di persone che non hanno bagni, che non hanno condutture,
Sassi,
che non hanno possibilità
di... Mi permette di farle una domanda per avere proprio quello che è anche la sua considerazione e dare un po' anche l'idea di quella che è la scarsa attenzione che noi riserviamo all'acqua. Alcuni dati riferiti all'Italia ci dicono che i cittadini italiani sono convinti di essere dei buoni risparmiatori di acqua, insomma, di non consumarla in eccesso. Poi dagli studi che vengono rilasciati si legge che il consumo pro capite in Italia è di 220 litri al giorno contro una media europea di 165 litri. Insomma, sono cifre che ci lasciano davvero perplessi. Come si fa ad avere una media di consumo pro capite al giorno di 220 litri?
Beh, sì, diciamo che l'uso pro capite tiene conto di tutto il consumo dell'acqua che si fa all'interno del paese, e che quindi con un paese come il nostro, che è in totale abbondanza di acqua, questo per spezzare una lancia in favore degli italiani, che comunque io mi sforzo ogni anno di sensibilizzare sul risparmio idrico. Però va detto che il nostro è un paese a forte vocazione agricola e l'agricoltura è responsabile di tantissima parte del consumo dell'acqua, ed è un paese dove in molte parti del paese c'è un'abbondanza d'acqua tale per cui diciamo c'è una minore sensibilità su certi temi, che invece andrebbero sicuramente considerati in maniera completamente diversa. E in più va detto che da tanti anni noi ci lamentiamo della mancanza di investimenti sulla qualità delle nostre infrastrutture, mentre purtroppo questi investimenti non vengono fatti, e quindi c'è una dispersione tra le fonti dell'acqua e il consumatore che aumenta vertiginosamente questo dispendio di risorsa idrica.
E adesso nel corso della trasmissione, se riusciamo, facciamo anche una riflessione su quelli che potrebbero essere dei buoni investimenti per ridurre questa dispersione e migliorare le infrastrutture, anche perché potrebbero tranquillamente rientrare anche nei fondi che arrivano per il rilancio post pandemia. Prima però volevo chiedere a Delfina Bertoletto, responsabile delle relazioni istituzionali dell'Agenzia Spaziale Italiana. Prima abbiamo citato quelli che sono diciamo così i vantaggi e le utilità di un'osservazione spaziale del pianeta e anche di quello che si sperimenta nello spazio per quanto riguarda l'acqua. Una riflessione l'avevamo già fatta qualche anno fa quando ci eravamo sentiti, ma era sull'osservazione dei ghiacci, in particolare dello scioglimento delle calotte polari. Come sta andando su questo versante?
Purtroppo è un versante che continua a peggiorare, abbiamo immagini che continuano a preoccuparci di pezzi di ghiacciai che si staccano. Naturalmente questo è fa parte delle norme, come anche il tema dell'acqua fa parte della dimensione molto più ampia e multiforme del cambiamento climatico globale, che sta avendo degli impatti sempre più preoccupanti e inquietanti.
Quindi l'acqua, oltre ad essere risorsa, diventa anche un elemento di rischio.
Diventa, diventa rischio, perché sappiamo bene che i livelli dell'acqua si stanno innalzando in maniera a progressione geometrica. Noi che peraltro siamo un paese completamente immerso nell'acqua, diciamo, dovremmo essere abbastanza sensibili su un tema del genere. Però torno a dire, se tutti facessimo uno sforzo, e come giustamente sentivo dire anche dagli altri interlocutori, se tutti facessimo uno sforzo e mettessimo a fattor comune le tecnologie che oggi sono disponibili e che possono consentire dei risultati veramente importanti. Prendiamo per esempio il problema che sussiste ed è gravissimo in Italia, della dispersione delle condutture d'acqua, e questo è uno di quegli aspetti che potrebbero essere oggetto di monitoraggio sistematico con un'infrastruttura spaziale, con le infrastrutture spaziali peraltro già esistenti, perché abbiamo costellazioni di satelliti climatici, ambientali, meteorologici e di osservazione della Terra che sono già esistenti e che consentirebbero molto, con delle applicazioni satellitari, di molto, molto facilmente ci consentirebbero di limitare, di rendere più consapevole, più responsabile l'uso di questa fondamentale risorsa, insomma, la fonte della nostra vita.
Assolutamente, grazie davvero Delfina Bertoletto anche per questa ulteriore precisazione, soprattutto per averci dato un'immagine di quello che è l'attività spaziale orientata anche verso la Terra, quindi non soltanto oltre e soprattutto, quindi grazie davvero. Dario Traverso, CEO di Genius Water, prima parlavamo di quella che è la capacità di estrarre acqua dal mare, desalinizzarla, renderla utile per l'utilizzo quotidiano, agricoltura, è stato citato il grande consumo dell'acqua in agricoltura. Se si iniziasse a desalinizzare in maniera intensiva l'acqua salata, si potrebbe, secondo lei, incorrere in qualche tipo di rischio?
Guardi, innanzitutto c'è da dire che la dissalazione dell'acqua marina è già una pratica che viene utilizzata da moltissimi anni. E vediamo che ci sono grandissime centrali che processano e desalinizzano milioni e milioni di metri cubi di acqua e che appunto sono chiaramente in zona costiera, e però questo sì, dal nostro punto di vista può generare, ed è anche stato dimostrato che può generare dei problemi nell'ecosistema, perché chiaramente quando si va a desalinizzare c'è la parte che viene tartata, il concentrato deve essere in qualche modo ributtata nel mare, quindi se ci sono grossissime quantità ovviamente vanno a danneggiare l'ecosistema. Quello in cui noi crediamo è in un approccio un pochino più modulare, e quindi quello di utilizzare dei sistemi molto più piccoli e che possono essere distribuiti là dove c'è bisogno, quindi anche nell'entroterra, quindi andare a sfruttare non solo l'acqua marina ma anche l'acqua sotterranea, che molto spesso è salmastra oppure contaminata, proprio anche per tutti i cambiamenti climatici di cui si parlava, che stanno causando fenomeni come di intrusione e quindi di contaminazione di questa falda acquifera. Ecco, andare a trattare quest'acqua. Sì.
Sì, sì, no, ha fatto bene a ricordare proprio questo aspetto, anche quello appunto della depurazione, del trattamento dell'acqua non necessariamente marina. Sappiamo che insomma molti dei problemi derivano proprio dal fatto che ci sia accesso a tante falde, a tante risorse idriche che sono inquinate in vario modo, contaminate in vario modo.
Sì, assolutamente, quindi è proprio qua che noi vogliamo concentrarci, quindi nella piccola come dire, unità di dissalazione di relativamente piccole dimensioni, quindi a differenza delle grossissime centrali, localizzate esattamente dove c'è bisogno, quindi soprattutto anche nell'entroterra. Questo lo possiamo fare perché, a differenza delle grandi centrali che hanno bisogno di tanta energia e quindi devono essere connesse alla rete, e grandi linee di distribuzione che già abbiamo visto quanti problemi di dispersione causano, noi avendo come unica fonte di energia il sole, che grazie a Dio è distribuita in tutto il mondo, possiamo andare veramente dove c'è bisogno e quindi portare l'acqua lì dove serve.
E allora veramente i migliori auguri per la vostra attività, e speriamo che le tecnologie in questo specifico settore continuino a migliorare. Abbiamo visto anche come il contributo possa arrivare dalle tecnologie spaziali, e questo è veramente incredibile. Io voglio ringraziare ancora tutti i nostri ospiti, per Luigi Sassi, presidente di Earth Day Italia, Delfina Bertoletto, responsabile delle relazioni istituzionali dell'Agenzia Spaziale Italiana, Dario Traverso, CEO di Genius Water, grazie davvero per essere stati con noi, i nostri ascoltatori. Da Silvia Giomarrosa, Patrizio Ciprari, Stefano Scinski, per il momento è tutto, ci sentiamo per la seconda parte del programma.